vediamo questa mattina di affrontare il capitolo terzo. Il capitolo terzo ci presenta tre nodi importantissimi, tre nodi che costituiscono anche sempre un problema nella lettura del Vangelo di Marco, ma anche in genere nella realtà dell'interpretazione della vita. Vediamo se riusciamo a dare una piccola luce che ci orienti, che ci aiuti anche a capire l'importanza della soluzione, della visione, dell'orientamento che Marco ci presenta nei confronti della nostra vita, ma anche nei confronti della realtà della vita delle comunità cristiane. In questo terzo capitolo Marco continua a presentarci quali sono i principi che regolano l'attività di Gesù. Credo che questo ci possa far capire l'importanza del Vangelo di Marco. Dire quali sono i principi che regolano la vita di Gesù vuol dire che questi principi automaticamente devono essere accolti e vissuti anche nella vita di ogni credente, se vuole incarnare la via nuova e vivente a cui siamo chiamati. Al centro di questi nuovi modi, cioè che ci vengono di questi principi, c'è un dato importante che è la relazione. Noi crediamo che il problema relazionale sia un problema contemporaneo degli psicologi, dei pedagogisti, degli antropologi e tutto quello che vogliamo. Nella realtà, nel Vangelo di Marco, soprattutto in alcuni punti, diventa la relazione il punto focale della vita del discepolo. D'altra parte noi comprendiamo come la realtà della vita delle comunità cristiane su che cosa poteva costruirsi? Su una fede, ma la fede non è astrazione, è vita, e perciò immediatamente la fede chiamava a una qualità delle relazioni. Per cui ancora oggi noi dovremmo imparare a capire quanta fede abbiamo dalla qualità delle nostre relazioni. Là dove ci sono relazioni scialle, faticose, non corrette, relazioni che sono in qualche modo non fraterne, vuol dire che la fede rappresenta la linea dello zero. Purtroppo questo è vero. Perché noi occidentali soprattutto, no? Abbiamo una visione intellettualista, cognitivista della fede. E questo è erratissimo. Ed è difficile radicare la nostra mente questa visione. Noi crediamo di essere credenti perché battezzati, perché abbiamo fatto professione religiosa, perché celebriamo i sacramenti, e noi siamo dei cristiani e dei credenti. Non è affatto vero. Non è affatto vero. Vedere se siamo relazioni, dico se siamo credenti, è guardare la qualità delle nostre relazioni. Perché parola di Dio, sacramenti, tutto trova come realtà di concretizzazione la relazione. Perché la relazione? Perché la vita, la persona, la storia è relazione. E quindi la qualità della relazione dice anche la qualità della vita, la qualità della relazione dice anche la qualità della persona, la qualità della relazione con i fratelli dice la qualità della relazione con Dio, ce lo dice Giovanni nella prima lettera. È bugiardo chi dice di amare Dio che non vede e non ama il prossimo che vede. Quindi è chiaro che Marco in questo terzo capitolo sono così, ci presentano veramente dei nodi molto importanti della vita del credente, del discepolo, qualsiasi sia la scelta di vita che fa, quindi qualsiasi sia la sua vocazione. Perciò la relazione è al centro dell'attenzione di Gesù e quindi del messaggio che Marco colloca in particolare in questo terzo capitolo. Non ci può essere nuova società, non ci può essere nuova umanità se non si cambiano le relazioni. Come devono essere le relazioni? Le relazioni devono essere agapiche. E per essere agapiche che cosa è necessario? Una cosa che dire così è, non dico solo banale, ma è anche insignificante, ma che invece è tutto. Se una relazione è agapica, pensate, quando poniamo l'uomo, la persona, prima di ogni altra cosa. Voi con la vostra fantasia e col vostro cuore provate a vedere se questo non è vero. Tutte le volte che noi non abbiamo è perché abbiamo messo prima dell'altro i nostri piccoli interessi, le nostre visioni, i nostri progetti, la nostra persona, le nostre idee, eccetera, eccetera. Quindi ecco che il terzo capitolo Marco lo apre proprio con questo, mettendo Gesù al centro come protagonista, che rompe in maniera violenta e assoluta la realtà del capovolgimento dei valori che Dio aveva collocato nella creazione e che invece Israele aveva cambiato ponendo al centro la legge. E tra le leggi, l'assoluta legge, pensate, l'assoluta legge del sabato. Tanto che pone la grande domanda a Gesù. È lecito salvare una vita o ucciderla? Era il giorno di sabato. Quindi, è chiaro che questa realtà, e a capire bene questo testo, è veramente non solo rivoluzionario, è sconvolgente. E siamo ancora, diciamo così, infinitamente lontani da questa realtà. Siamo pessimisti, ma soltanto per dire la forza richiamata che ancora ha la parola di Dio sulla nostra vita se noi la leggiamo con serietà, secondo quello che essa vuole dirci. Entrò di nuovo nella sinagoga. Vi era un uomo che aveva una mano paralizzata e stava a vedere se lo moriva in giorno di sabato per accusarlo. Pensate che termina questa realtà, questo racconto, che è un po' carino, pochi versetti, termina il racconto con questa affermazione. Gli erodiani e i farisei terminano con consiglio contro di lui per farlo morire. Per farlo morire. Perché aveva violato il sabato. Quindi immaginate l'assoluto del sabato rispetto alla vita di quel povero disgraziato con la mano paralizzata e della vita stessa di Gesù. La vita stessa di Gesù non contava nulla, perché era consiglio per ucciderlo. E quello lì poteva rimanere paralizzato per tutta la vita e anche dopo, perché tanto era un maledetto da Dio. La rovescia, questa è la realtà. Vedete, questa rivoluzione di Gesù è come l'elastico. Appena Gesù l'ha fatta e l'ha lasciata perché se n'è andato, è ritornata al punto iniziale. E oggi, sulla terra, oggi, dove sta la priorità della persona rispetto a tutto l'altro? Dove sta? Purtroppo, tristemente, non abbiamo visto neppure nelle comunità religiose. Neppure nelle comunità religiose. Ancora posso dire che mi dice, ma nel maschile mio ci sta che ci vivono. Le comunità molto volte sono dei condomini. Io dico dei condomini. Sì, se uno muore lo sta male, non puoi fare direttamente, ma l'afflato, l'amicizia, la condivisione, la ricerca, la condivisione della gioia di una appartenenza, di una dimensione, di una liturgia che ami la vita, che la rinfocoli un po'. No, questi grandi celebriamo, perché sei venuto, ma meglio 6:33, ma no, voglio meglio l'ora 6:22. È veramente una realtà. Questo c'è, bisogna che veramente lo comprendessimo nella rivoluzione che Gesù porta dentro di sé. È lecito il giorno di sabato fare del bene o fare del male, salvare una vita o ucciderla. Perché ci sono tanti modi per uccidere. L'immaginazione, la dimenticanza, il giudizio, la cattiveria, la freddezza, l'allontanamento, il disinteresse, la non accoglienza e la non stima. Quante uccisioni bianche, sono le uccisioni bianche. Pensate, Gesù qui esprime esattamente chi è, colui che dà la vita non di salvare quella di quest'uomo. Ecco chi è Gesù. E questo è lo stile, è il principio che regola l'attività di Gesù. E lo regolerà fino alla fine, fino a quando darà la sua vita sulla croce. E non la difenderà dalla rapacità di coloro che lo uccidono in nome di una legge. In nome di una legge. Perché come già vi dicevo, l'uccisione di Gesù non è fatto dalla cattiveria, ma è fatto in nome di una legge, ha bestemmiato, ha profetizzato la distruzione del Tempio, ha guarito, ha dispensato il sabato. Allora vedete, qui Gesù dice chi è colui che dà la vita pur di salvare la morte. A questo principio, dice Marco, deve regolare la vita di tutti i discepoli, di tutti i credenti. Davanti a questa realtà è bellissima l'annotazione che fa Marco, perché le annotazioni, sapete, che dicono sempre la profondità dell'animo, la profondità dell'animo. Quando Gesù sta davanti nel testo che abbiamo letto ieri di Teo, che in Marco c'è, ma che dice che Gesù rattristatosi che ha visto questo andarsene, davanti alla vedova che porta la sepoltura a suo figlio, ebbe compassione. Fu rattristato per la durezza del loro cuore. Cioè, queste hanno occasione, dicono, la profondità dello scandalo, che la morte, che la non accoglienza della sequela, che la realtà della emarginazione dell'uomo, creano nel cuore di Cristo. Tre cose. È la compassione della gente che non aveva pane. Quindi, là dove la vita non è promossa, dove la felicità, la gioia, non è difesa e conservata, dove la verità, la felicità quindi dell'uomo non è seguita, Gesù si rattrista. Questa tristezza dice la lontananza immensa tra il cuore di Dio che ama questo e il cuore dell'uomo che ama il contrario. Questa dissociazione che avviene nel rapporto tra Dio e l'uomo, l'uomo che non capisce il cuore di Dio, è Dio che cerca di farsi vicino all'uomo per fargli capire la sua felicità e che l'uomo non sa che cosa farne, la butta. Tutta per cercarne una costruita con le sue mani, quando leggiamo quest'anno, no? Costruiscono con le loro mani le isole che non parlano, che non odono, eccetera. Ecco, ma non sono gli amuleti, non sono gli amuleti, purtroppo tante volte noi pensiamo agli idoli e quindi pensiamo che lì sì, si costruivano i bei pali colorati, dipinti, che cantavano. No. Le idoli sono le visioni sbagliate, lontane da Dio. Sono i sentimenti che coltiviamo dentro di noi, che non sono in sintonia con il cuore di Dio. Sono i progetti che noi facciamo e che sono pieni del nostro io. Questi sono gli idoli. Non sono gli amuleti, questo è il pezzo di sempre di te. Si è seduta sopra per difenderli, ma non era poi tanto questo il modo per salvarli. Sono nel cuore, sono nel cuore. Ecco perciò, vedete, questa separazione enorme tra la realtà della legge assolutizzata e dell'uomo relativizzato. L'uomo in funzione della legge, e Gesù dice proprio questo. L'uomo non è per il sabato, ma il sabato è per l'uomo. Cioè, ciò che è assoluto diventa relativo, ciò che è relativo diventa assoluto. Ecco la alterazione, la putrefazione della realtà che avviene quando non si seguono questi principi che hanno regolato l'attività di Gesù. Gesù per salvare ha dato la vita. In questa occasione sempre ha dato per salvare l'uomo. Vuol dire che l'uomo era più importante della sua vita. L'uomo era più importante della sua vita. E io dico sempre, e ne sono convinto, e lo ripeterò finché vivo, che l'assoluto non è Dio, ma l'assoluto è l'uomo. È l'uomo. Quindi, tutto dobbiamo porre davanti all'assoluto che è l'uomo. Evidentemente è un assoluto relativo, non è l'assoluto assoluto, l'assoluto relativo, ma per noi è un assoluto. Quindi ecco questo che Gesù ci insegna, che la legge deve essere sempre a servizio della persona e della vita. E sarebbe un errore, che uso un termine molto innocente, sarebbe un errore, ma noi potremmo dire sarebbe un peccato. Se per peccato intendiamo la difformità dalla visione di Dio. Mantenere questa, possiamo dire così, difendere la legge al di sopra di tutto e difendere l'ordine senza domandarci se realmente è al servizio dei bisognosi. Questo è il grande non è da eresia, ma noi lottiamo, facciamo le grandi battaglie da secoli infiniti contro la sessualità, contro la dimensione del sesso e tutte queste cose qui. Ma il Signore non ha mai fatto una grande battaglia per questo. Ma la grande battaglia è questa che Gesù fa, difendere la persona mentre la società difende l'ordine sociale non a servizio dei bisognosi, ma a servizio dei potenti, con tutto ciò che questo comporta di corruzione. Allora anche la sessualità viene defraudata della sua novità, ma perché questa è la radice? Perché questa è la radice. E bisogna riflettere su queste, diciamo così, su queste realtà così superficiali con cui facciamo la morale, facciamo la predicazione, facciamo a volte anche la catechesi. Adesso si può ancora sentire qualche volta che si ricorda l'esigenza di una dimensione sociale. Ma io vi assicuro che ho confessato tanto Natale, Pasqua e tutto, ma tolto adesso qualche volta, nessuno mai ha chiesto perdono per l'ingiustizia sociale, per aver rubato nel commercio, per aver ingannato il prossimo nei contratti, per aver... no, mai nessuno, mai. Non ho mai trovato uno. Perché questo? Che vuol dire che noi non abbiamo educato le coscienze a questo. Ma tutti, tutti certi, si confessano in modo da ascoltare la messa, gli avremmo andato tanto a venire lì e gli avremmo tradito la moglie. Tutto certamente è una cosa differente. Ma questo per dire che la dimensione importante che ci mette in evidenza in questi testi Marco è veramente molto e molto importante. Gesù non mette davanti, non mette la persona davanti a una legge religiosa, non mette la persona davanti a una legge religiosa, ma davanti a un padre, davanti a un padre. Qui preoccupazione ultima non è l'adempimento di una norma, ma la ricerca del bene di ogni essere umano. Quindi il prossimo prende il posto della legge, Qui obbediamo a Dio. Questo è ancora difficile da capire anche noi. Noi obbediamo a Dio quando obbediamo ai nostri fratelli e alle nostre sorelle. Obbediamo a loro, ai loro bisogni, alle loro richieste, alle loro necessità, non ai loro capricci, ma a loro, ai loro bisogni. bisogni, la loro richiesta, alle loro esigenze di dignità, di attenzione, di amore, di libertà, di affetto, di cura, tutto. Noi obbediamo a Dio, lì obbediamo a Dio. Quindi, davanti a qualsiasi bisogno, il Signore ci chiede la nostra disponibilità e la nostra obbedienza. Da qui allora ecco che abbiamo tre cose fondamentali noi dobbiamo portare nel nostro cuore. Primo, creare vita, donare speranza, offrire aiuto e consolazione, stare vicino a chi soffre, dare agli altri quello di cui possono avere bisogno. Questo primo elemento fondamentale. Secondo elemento fondamentale, ricordiamo che la risposta di Gesù è chiara. Di tutto quello che abbiamo posseduto, rimarrà solo quello che avremo potuto donare. Solo quello che abbiamo donato, quello che abbiamo saputo dare. Questo durerà per sempre. Tutto quello per cui abbiamo faticato sussisterà, durerà in eterno solo ciò che abbiamo vissuto animati dall'amore e dalla solidarietà. Solo questo. Allora vediamo come è al nostro vantaggio amare. Come e cercare la nostra verità, servendo, obbedendo. E lì che costruiamo la grandezza, l'eternità della nostra vita. E terzo, Dio, come lo pensano questi scribi e farisei, non è un impedimento alla nostra felicità, no, assolutamente. Dio è solidale con la nostra gioia, con le nostre gratificazioni, con le nostre felicità, purché non le costruiamo umiliando il prossimo. Perché proprio nessuna obiezione di Dio nei confronti di queste nostre gioie che il Signore guarda con la stessa gioia con cui le guardiamo noi. Vedete, una preghiera non è troppo lunga e quindi prego solo questo tino. E questa certezza che nasce dall'esperienza di Dio mi fa dire, da quell'ora in poi, quale altra speranza ha illuminato la mia vita all'infuori di te, mio Dio? Di te, che hai messo sulla mia strada tanti amici da seguire, come semplici sentieri davanti ai miei passi. Pensate, sappiamo che gli amici, i fratelli, le sorelle, sono semplici sentieri davanti ai miei passi. Tanti fratelli e sorelle veramente santi, animati dall'unico desiderio che fa amare. Di te, che hai trasformato le mie prove in soste di contemplazione, di rendimento di grazie, per via di tutte le tenerezze che mi circondavano e delle confidenze liberatrici che scaturivano accanto alla mia immobilità. Di te, che il fatto della mia azione e non soltanto di quella intrapresa unicamente per te e per il tuo regno, un incontro permanente di te nei miei fratelli e sorelle. Di te, spolvorante, di te dimenticato, perseguitato e disprezzato, e che hai confortato le mie giornate con quella speranza man mano più precisa, rallegrare il cuore dei più negletti tra gli uomini, i più amati da te. di te che non è mai cessato di parlarne in mezzo alle prove, incomprensioni, tradimenti, macchinazioni travolte tra le persone più vicine, e che come il primo giorno dell'illuminazione mi dicevi allora, va avanti, va avanti, va ancora incontro ai tuoi fratelli. Ci voleva questa morte del tuo cuore per operare una risurrezione. Ci voleva questa spada del tuo cuore per far dantillare la sorgente. E questa la mia ora. Va, seguita a cantare avanti. Di te che nelle tanti tanti altri vedono allontanarsi da loro gli indizi delle messe future, mi permette di assistere ad una straordinaria fioritura di giovani che ti cercano, che hanno sete di te, delle esigenze dell'assoluto del tuo amore, e che mentre i teorici seguono a discutere di dimensioni verticali e orizzontali, seminano nella società un amore eucaristico nel quale l'uomo, abbandonato a Dio, si fa alimento per i suoi fratelli. Un amore senza frontiere, annunciatore del tuo regno. Di te finalmente che quando giunse l'ora di vedere spegnersi le piccole sorelle della mia intera vita, hai impresso poco a poco sul loro volto il tuo volto, nel loro sguardo il tuo sguardo, in tutto il loro essere quella mansuetudine d'agnello, tutta quella divinizzazione percettibile che attraverso il fluire dell'anima inondava il mio cuore di gioia. No, Signore, non disprezzo nessun desiderio umano, ma nessuno ai miei occhi ha valore se non si inserisce nella mia unica speranza, tu stesso. Ecco perché mi è concesso di benedire tutto ciò che, spogliandomi di me, mi conduce a te. E di benedire la vecchiaia che viene, la morte che viene, poiché da spoliazione in spoliazione, attraverso le illuminazioni che ogni spoliazione suscita e rivela, mi condurranno a te, Signore, a te, mia unica speranza. Credo che ci aiuta a capire la grandiosità di questo testo di Marco, che veramente ci aiuta a percepire la grandezza, l'importanza della nostra vita, ma che anche siamo chiamati a viverla secondo gli atteggiamenti che Gesù Cristo stesso ha incarnato. L'altro testo problematico, ma molto interessante, è la famiglia di Gesù. Qui dobbiamo fare una grande premessa e poi cercheremo di spiegare questa realtà perché credo che sia importante almeno una volta capire questo testo e non sempre profanarlo facendo fare una brutta figura a Maria e a tutta la famiglia di Gesù, che non ne ha più nessuno. Quindi è chiaro che in questo testo noi non dobbiamo assolutamente attribuire a Maria e ai suoi familiari quello che appunto Marco attribuisce, ma Marco se ne serve perché evidentemente deve fare un grande annuncio, un grandissimo annuncio, molto bello. Entrano in una casa e si radunò di nuovo attorno a lui molta folla, al punto che non potevano neppure prender cibo. Allora i suoi, sentito questo, libro per orario prenderlo, poiché dicevano è fuori di sé. Giunsero sua madre e i suoi fratelli, che stando fuori lo mandarono a chiamare. Tutto attorno era seduta la folla e gli dissero, è venuto Israele, sono fuori e ti cercano. Ma egli rispose loro, chi è mia madre? E chi sono i miei fratelli? Girando lo sguardo su quelli che gli stavano seduti attorno, disse, ecco mia madre e i miei fratelli. Compi la volontà di Dio. Costui è mio fratello, sorella e madre. Testo un po' blasfemo, un po' veramente poco rispettoso da una parte e dall'altra. Nella realtà Marco ci lascia una bellissima, enorme e grande rivelazione. Chiaro che Marco, per poter darci questa rivelazione, aveva bisogno di un contesto, e dentro questo contesto crea un grande conflitto. Perché? Perché evidentemente è in questo conflitto che avviene il superamento di una realtà, che è una realtà appunto che Gesù vuole inaugurare. Allora partiamo da questa dimensione. Abbiamo detto che Gesù è il nuovo, nella realtà del nuovo Adamo, e abbiamo visto che avviene nel battesimo, avviene quindi nella sua entrata nel deserto. Il battesimo ci rivela che Gesù è figlio. Figlio del Padre. Gesù quindi, come figlio del Padre, porta dentro di sé una missione. Una missione che è chiamato a compiere e che è chiamato a compiere per poter dare spazio a questa nuova umanità che nasce dal suo essere un nuovo uomo, un nuovo Adamo. Perciò ecco che Gesù abbandona la famiglia, abbandona tutto, rompe ogni relazione e diventa indipendente, libera, totalmente, totalmente legato al Padre. Questa nuova relazione lo porta a vivere il suo rapporto con il Padre non secondo i criteri che erano vigenti intorno a lui, ma secondo quello che era il progetto del Padre. Qual è il progetto del Padre? Il progetto del Padre è che siano, lo dirà Giovanni, uno, come tu e io siamo una cosa sola. Dall'altra parte, Gesù è un uomo. Gesù è, ma anche è una, un altro è, appartiene a una famiglia, appartiene a una nazione. Questa realtà costruisce intorno all'osservanza di leggi, di osservanze, di culti, cioè di tutte quelle realtà che strutturano la famiglia e la, possiamo dire, ingessano all'interno di questa visione, quindi la codificano e la fondano su una identità. Quale sarà quindi la identità di questa famiglia? Sarà quella costruita intorno a queste tradizioni.
faccio un semplice esempio perché questo è anche poi importante per capire. Mentre in una famiglia, e rifaccio anche al capitolo secondo che abbiamo visto ieri, cioè il banchetto di Gesù con i pubblicani peccatori, dove i farisei e gli scrivi dicono va a pranzare con questa razza di gente, dove una famiglia non avrebbe mai invitato uno che non era ebreo, uno che non era amico, perché il concetto di famiglia era codificato dall'osservanza dell'essere tradizione di una religione che dava un'identità e che non era alterabile. Questa faceva sì che questa famiglia fosse una famiglia israelita. Pensate che Gesù cancella tutto questo. Cioè, Gesù è il nuovo Adamo, è non figlio di una famiglia, ma è figlio del Padre. È colui che ha ricevuto dal Padre una missione, quindi realizzare il suo progetto, fare uno. Questo è in conflitto radicale con quest'altra realtà. Perciò Gesù costruisce una nuova famiglia. Pensate che questa nuova famiglia è molto importante, che Marco dice, guardandosi intorno, Gesù dice, ma non dice guardando, non si rivolge ai discepoli, cioè agli apostoli, no? Si rivolge a tutti, a tutti. Crea una nuova famiglia. Dove sarà fondata questa famiglia? Sarà fondata, pensate, chi è mio fratello, sorella, madre? Manca il padre. È strano che questo Gesù l'abbia saltato il padre. Forse perché non c'era. No, no. Perché il padre è questo. E quindi non dovevo nominarlo. Perché nella famiglia non deve nominare il padre, la famiglia deve essere fatta intorno a questo. Sarà l'obbedienza al padre che renderà presente il padre della famiglia, ma quello che dice non è applicabile al padre. L'altro no. Cioè se lui dice che fratello, sorella e padre, fratello, sorella e madre sono coloro che fanno la volontà del padre, vuol dire che sorella, fratello, madre e padre è colui che fa la volontà del padre, perché lo includerete nel fare la volontà del padre che è. Quindi il saltare il padre non è insignificante. Chiaro? Perciò questa nuova famiglia è la famiglia che nasce dal nuovo Adamo, che nasce dal figlio di Dio, che è costruita dalla missione, secondo è che avviene questa nuova famiglia. Che al centro ci stanno due elementi fondamentali. Primo, la fraternità. Tutti uguali, uomini e donne, fratelli e sorelle. Gesù cancella la diversità tra uomo, diversità nel senso di differenza, cioè di non appartenenza. Tra uomo e donna, tutti la pari, fratelli e sorelle. Quindi sta al centro la fraternità, che la fraternità è universale. Qui no. Fondo è fare la volontà del padre. Dove si conosce la volontà del padre? La si conosce nell'ascoltare la parola, cioè parola, cioè il verbo, ascoltando il figlio di Dio, ti dice qual è la volontà del padre. Capite allora il testo precedente, che sembra non avere nessun rapporto con questo, non è vero, ha un rapporto,
perché ti insegna quali atteggiamenti avere, perché ti dice che il padre ama tutti i suoi figli e tu non puoi escluderne qualcuno perché non ti va, tutti i suoi figli. Quindi la parola ti insegna come vivere la volontà del padre. Perciò questa nuova società, questa nuova famiglia è una famiglia dove le relazioni sono relazioni di parità, sono relazioni quindi di uguaglianza, relazioni di reciproca convivenza, di fraternità, di amore, di perdono, secondo l'insegnamento di Gesù. E la ricerca è sempre quella di fare la volontà del Padre, quindi costruire la propria vita secondo il progetto del Padre. Se il progetto del Padre è uno, di essere uno, è chiaro che la comunione è l'elemento fondamentale che il Signore chiede nella nuova famiglia. Ciò cancella la famiglia come viene concepita nell'ebraismo, come viene concepita in tutte le società, religiose o no, per proporre una nuova società, una nuova vita, una nuova modalità di stare insieme. Qui non ci sono legami di sangue, qui ci sono legami con l'unico padre, nella fraternità, nella ricerca della sua volontà, secondo gli insegnamenti della parola. E questo è un grande progetto di vita, questo è un grande progetto che Gesù lancia. Quindi questa realtà del conflitto tra la sua famiglia non è un disprezzo della sua famiglia e quindi colpevolizzare Maria o altro, no, ma è solo per far vedere il completo passaggio. È chiaro che questa famiglia pone delle resistenze, fanno due cose. Prima vanno in cerca per portarlo a casa, fanno violenza. Quando arrivano invece non fanno più violenza, cercano di persuaderlo di tornare a casa. Cioè Gesù, pensate, in questo momento gioca la sua fedeltà al Padre. Cioè è un momento di decisa tentazione. Se lui avesse ceduto di ritornare a casa, non ci avrebbe dato questa rivelazione. E lui sarebbe stato uno dei tanti familiari e perciò la sua missione non sarebbe più andata avanti. Quindi è una tentazione radicale, la stessa tentazione che Pietro porrà davanti a lui quando gli dirà: no, tu non andrai a Gerusalemme, e lui gli dice: vai indietro Satana. La stessa realtà, tu non sei più la mia famiglia. Pensate, è quello che gli dice parole molto dure: tu non sei più la mia famiglia, perché io sono figlio di un padre che mi chiede un'altra missione, non questa. Se avesse accettato di ritornare nel seno della famiglia, allora capite perché Gesù non è più tornato. Tornerà a Nazareth, lo vedremo poco fa, capitolo 4, tornerà a Nazareth, ma sarà contestato. Perché sarà contestato? Perché ancora una volta non riconosce la nazione di lancio di appartenenza che lo vorrebbero inglobare dentro di loro, mentre lui ha una missione che è una missione molto diversa. Non credono, non lo accolgono, per forza. E quindi ancora una volta, se lui si fosse fatto accogliere, supponiamo facendo dei miracoli per ammansire e per coagulare intorno a sé il consenso dei suoi dei suoi paesani, dei suoi villani, no? È chiaro che lui avrebbe abdicato a quest'altra missione. Per trovarsi bene con i suoi, lui doveva trovarsi bene con il padre. Ancora una volta lui dà la vita, rompe con la famiglia per entrare in una famiglia che è universale. Vorrei dire una piccola cosa. Capite allora che la vita consacrata si gioca proprio in questa dimensione, che purtroppo oggi è sempre più decadente. Perché c'è troppa affezione ancora alla famiglia di origine. C'è il nome della carità, ma deve essere molto attenta. Perché? Perché non si abbandoni questa dimensione a cui si è chiamati come missione per entrare e ritornare nell'angelo della famiglia con tutto ciò che questo comporta. Noi siamo stati chiamati a una missione universale. Non apparteniamo più a una missione piccola, particolare. Lo possiamo appartenere provvisoriamente e episodicamente, ma noi non dobbiamo mai dimenticare nella coscienza che apparteniamo a questa realtà. Questa è l'identità. E la comunità religiosa è una comunità che si fonda su questo. Non sulle leggi psicologiche, non sui ruoli, non sulle costituzioni, non su altre realtà, ma su tutte strutture. Ci servono, ci aiutano per carità, ma la radice è questa. La radice è questa. Quindi è chiaro che questo tempo che troviamo qui al capitolo terzo, questo testo, non l'abbiamo mai capito sostanzialmente. Ci siamo sempre soffermati il fatto dell'obbedienza, della fare la volontà del padre, della famiglia, di Maria, che anche poverina lei non aveva capito tanto bene, ma non è questo il problema. A Marco non interessava né prendere evidente la figura di Maria per la sua fatica, difficoltà, no, interessava prendere evidente la rivelazione, questo.
Se qualche dubbio di coscienza,
direte tanti.
Sì.
Possiamo dire che in un certo senso sì, ma quello nel testo di Luca. Nel testo di Luca quel testo appartiene ai Vangeli dell'infanzia, con una logica, con una, diciamo così, filologia rivelativa, che ha tutto il suo cammino. Se vogliamo, in qualche modo è anche. Ma nella visione di Luca, quel testo, non è in questa prospettiva. È nella visione dell'affermazione che Gesù è il Signore, è il Figlio di Dio, e che la sua proclamazione è una proclamazione che supera la sapienza della Torah, la vince, e proclama l'assoluta superiorità della verbo di Dio, della parola, e quindi è il risorto, è il Signore, che nel Vangelo di Luca è esattamente il racconto di una Pasqua, della Pasqua di Cristo, è una miniatura profetica della Pasqua di Cristo. Non aveva nessun interesse, né nell'uno né nell'altro. Non è una protagonista in questo racconto. Semplicemente è un atto funzionale. Un atto funzionale. Immagina, non so, soltanto che io per dire una qualche cosa di importante faccia riferimento a una persona. Non mi deve, non vuol dire né bene né male. Mi serve per poter vedere in evidenza una verità. Non ho voluto dare un giudizio su né su Maria né sulla sua famiglia.
Grazie.